Cari amici del sentiero Mariano Serafico, bentrovati in questo nuovo appuntamento per approfondire un mistero molto bello e importante, il mistero della Beata Vergine Maria nella sua Immacolata Concezione. Questo singolare e privilegio concesso unicamente alla Beata Vergine Maria. Per la famiglia serafica, per la famiglia francescana, la devozione a Maria Santissima è stata sempre il carattere speciale di tutti i santi, di tutti gli ordini religiosi, e l'ordine di San Francesco è nato e cresciuto all'ombra di un santuario dedicato alla Beata Vergine Maria, e quindi anche questo ordine doveva consacrarsi a questa nostra celeste regina. E difatti San Francesco ha scelto Maria Santissima come patrona, avvocata, e tutti i suoi discepoli non hanno mai smesso di lavorare per la gloria della loro celeste regina. C'è tra i santi o tra i fedeli discepoli di San Francesco chi ha preso la penna o al tempo può darsi anche il calamaio per narrare in pagine le prerogative, le grandezze. Altri hanno trasmesso ai confratelli il profumo della loro devozione, o c'è stata la testimonianza di meravigliosi favori con cui l'Immacolata Regina degli Angeli si è degnata di colmarli. E questa grande devozione, questa filiale confidenza alla Beata Vergine Maria, con la grazia di Dio, l'hanno attinta proprio dagli esempi e dalla devozione e dall'amore del serafico padre San Francesco. Una prerogativa dell'ordine francescano è stata quella di aver sempre sostenuto e difeso il primo e più singolare privilegio della Celeste Madre, cioè la sua Immacolata Concezione. In forza di questo privilegio, la Madonna, unica fra tutti i figli di Adamo peccatori, figli di Eva peccatrici, fu preservata immune da ogni colpa fin dal primo istante della sua vita, nel suo grembo materno. Quindi è una dolce verità questa che trova la sua prima e fondamentale conferma è nella Sacra Scrittura. E se noi vogliamo un po' cominciare un po' ad approfondire questo mistero, perché essere questo sentiero mariano serafico, un sentiero che alla scuola di San Francesco mi conduce ad appartenere tutto alla Beata Vergine Maria, quindi voglio appartenere a colei che è l'Immacolata e vediamo proprio di comprendere questo grande mistero un po' anche dalle pagine della Sacra Scrittura, dalle pagine evangeliche dell'Antico e del Nuovo Testamento. Prendiamo il primo libro della Sacra Scrittura, il primo libro della Bibbia, che è la Genesi, dove al capitolo 3 e versetto 15 troviamo l'infelice Adamo peccatore cacciato dal paradiso terrestre. Ma subito dopo questa disobbedienza di Adamo ed Eva, i nostri progenitori, Dio promette un riparatore, il redentore, e quindi anche una riparatrice, una redentrice insieme a redentore o corredentrice, che è la sua madre immacolata, il cui piede immacolato doveva schiacciare il capo al serpente insidiatore. Quindi una consolante promessa offerta ai nostri progenitori, offerta a tutta l'umanità peccatrice, la speranza più bella, quella del perdono divino. E allo stato prostatuisto, allo stato attuale, ecco che quell'incarnazione che doveva essere glorificativa, il verbo increato doveva farsi uomo, dove ha scelto di essere natura umana per dare una glorificazione perfettissima a Dio Onnipotente, il più perfetto glorificatore, e pensando che doveva nascere una donna come la più perfetta glorificatrice, ecco che allo stato dopo il peccato di Adamo ed Eva, ecco che quell'incarnazione, oltre che diventare glorificativa, diventava una incarnazione redentiva. Ed è proprio in forza di questa divina speranza che i giusti dell'Antico Testamento trovarono la loro salute, la loro speranza, in attesa della pienezza dei tempi in cui doveva venire il Salvatore, il Messia. Scorrendo ancora un po' più avanti nella Sacra Scrittura, tra i tanti vari passi, vediamo una donna che diverrà il vero tipo della futura madre di Dio e madre dell'umanità, la regina Ester. La regina Ester, che trova grazia presso il trono del re Assuero, che gli dice: «Non aver paura, Ester, tu non morirai. Questa legge è posta per tutti, ma non per te». Cosa capitava? C'era una pena di morte per chi si presentava al re senza essere stato annunciato per la porta retrostante, e la regina Ester, spinta da Mardocheo, va per chiedere grazia e salvezza al suo popolo. E il re, vedendo la regina, gli fa questo annuncio: «Questa legge è posta per tutti, ma non per te». Bene, questa mirabile donna, la regina Ester, che invoca la salvezza del suo popolo, è tipo e figura di Maria Santissima, che è la tutta bella, la tutta pulcra, in cui non c'è macchia originale in sé, si presenta al trono di Dio e invoca e ottiene la salvezza dell'umanità, di tutti noi, quell'umanità miseramente perduta a causa del primo peccato dei progenitori. Arriviamo alla pienezza dei tempi, nel Nuovo Testamento. San Luca Evangelista ci ricorda un passo della Annunciazione, la missione dell'Arcangelo Gabriele che alla Beata Vergine Maria di Nazareth rivolge quelle consolanti parole: «Ti saluto, rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, perché tu hai trovato grazia presso Dio». Quindi la Beata Vergine Maria è la piena di grazia, il che ci obbliga a credere che in lei non vi fu un solo istante in cui fosse stata priva di questa grazia, di questo dono divino. E ancora, se lei non è stata mai priva di quel dono divino, della grazia, lei non è mai stata amica, è sempre stata inimica, è sempre stata in inimicizia con il serpente infernale. E quindi, se ci fosse stato per un solo istante amicizia, comunella, il legame, vuol dire che c'era il peccato originale, ma c'è sempre stata inimicizia, c'è stata sempre inimicizia, quindi non ci fu mai un peccato attuale e neanche mai il peccato originale. Ed è questa un po' le ragioni che, in vista di quella sublime dignità di Madre di Dio, che la Santa Madre Chiesa ha sempre ritenuto, almeno come verità implicita, cioè non espressa, espressi verbis, non espressa esplicitamente con quelle parole che dice che è l'Immacolata, ma implicitamente, inimica, nemica sempre del serpente infernale, piena di grazia, con quella pienezza di grazia, che in quel termine del che caritomene, che dice una pienezza di grazia che ha origine fin dall'inizio, dal principio. Ecco, allora, e la Santa Madre Chiesa ha visto una verità implicita che parla dell'Immacolata Concezione. E fin dai primi secoli della Chiesa, quasi tutti i santi padri hanno elevato il loro canto di amore filiale a questa privilegiatissima fra tutti i figli di Eva, colei che è l'unica benedetta fra tutte le donne, la Beata Vergine Maria. San Germano di Costantinopoli, uno dei padri della Chiesa, morto nel 740, scrive in proposito che i santi Gioacchino ed Anna, i genitori della Beata Vergine Maria, generarono, in premio della loro pietà, la gloriosa, innocente, immacolata Madre di Dio, e perciò si devono considerare come gli iniziatori della comune salute. E quindi già San Germano parla della Madonna come l'innocente e l'immacolata Madre di Dio, quindi la senza macchia, la senza peccato. Ancora San Giovanni Damasceno, più o meno contemporaneo, muore nel 756, e che un po' raduna tutto il pensiero un po' di tutti i santi padri precedentemente, salutò la Beata Vergine Maria con queste parole: «La Madonna è più lucente di ogni raggio, è più pura di ogni purezza». Quindi un superlativo continuo in onore della purezza e quindi nessuna macchia, nessun peccato è in lei. Ancora Sant'Efremo, uno dei padri della Chiesa, il cantore, la cetra dello Spirito Santo, è importante per i suoi inni, ancora tanto della scuola siriaca, Sant'Efremo il Siro, la definì la Madonna come la rappresentazione dell'originale bellezza, tanto che in lei non vi poté essere macchia alcuna. Quindi la bellezza originale voluta da Dio a tutti noi figli di Adamo, ecco, la troviamo nella Beata Vergine Maria, una bellezza non deturpata, non sfigurata, non graffiata, non rovinata dalla sussurra del peccato. E il monaco San Saba, morto nel 532 d.C., dice: la Beata Vergine Maria non è soggetta ad alcuna macchia. È un termine per dire l'Immacolata. Questa era un po' la pacifica credenza della Chiesa nei primi 11 secoli della Chiesa, quando l'introduzione della festa dell'Immacolata veniva introdotta nella Chiesa di Lione. Però in quel periodo lì capita che San Bernardo da Chiaravalle, in una lettera ai canonici di quella chiesa, dà origine un po' a una controversia che ha suscitato delle lotte accanite, ma alla fine doveva terminare con il completo trionfo di questa unanimità nel pensiero di questa verità di fede. Se diamo un'occhiata alla storia della Chiesa, vediamo che i decreti divini hanno un po' riservato all'ordine serafico il privilegio e la gloria di delucidare, di difendere questo mistero di immacolata bellezza della Beata Vergine Maria, di preparare ed affrettare quella definizione, solenne definizione dogmatica, di cui la Beata Vergine Maria è l'Immacolata, quello che arrivò a proclamare il beato Papa Pio IX, ricordando terziario francescano. Sotto il manto candido della Regina degli Angeli, San Francesco volle fondare la sua nuova famiglia poverella e nel famoso capitolo delle Stuoie chiese e ordinò che in tutti i sabati i suoi discepoli cantassero una santa messa solenne in onore di Maria Santissima. E ancora San Francesco ottenne da parte di Gesù della Beata Vergine Maria ancora la famosa indulgenza del perdono di Assisi della Porziuncola di Santa Maria degli Angeli, servendosi così di San Francesco per effondere sul mondo intero un novello soffio di vita e di misericordia per tante anime in cui quella grazia, di cui lei è la pienezza di grazia, in tante anime questa grazia veniva a mancare, per potergliela ridonare e ripartire nuovamente incamminati come amici di Dio. Ricordiamo anche come tra le preghiere che sgorgavano dal cuore di San Francesco, di cui diceva il beato Tommaso da Celano, era ricolmo, dice, non si può, lingua umana non può dire quanto San Francesco amasse, onorasse e lodasse la Beata Vergine Maria. C'è una bellissima preghiera che sgorgò dal cuore di San Francesco: Salve, o Santa Signora, Regina Santissima, o Maria, Madre di Dio, che sei Vergine perpetua, eletta dal Santissimo Padre Celeste, che ti consacrò insieme al suo diletto Figlio e allo Spirito Santo Paraclito, in cui in te fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene. Salve suo palazzo, salve suo tabernacolo, salve suo vestimento, salve sua ancella, salve sua madre, e voi tutte sante virtù che per grazia e illuminazione dello Spirito Santo venite infuse nel cuore dei fedeli perché da infedeli li facciate fedeli a Dio. Questo è bellissimo inno alla Beata Vergine Maria, farà presto eco a quel glorioso discepolo di San Francesco che è Sant'Antonio di Padova. Gesù Cristo vestì la carne dal seno immacolato di Maria. E anche Sant'Antonio ci parla dell'Immacolata. Ma questo era un po' quasi un'aurora di quel giorno in cui un privilegiato figlio del poverello d'Assisi doveva lanciare al mondo il suo grido di battaglia per il trionfo finale di questa pia credenza dell'Immacolata Concezione. E questo araldo di amore verso la Beata Vergine Maria è stato il beato Giovanni Don Scoto. Nasce nel 1274, muore nel 1308, appena 34 anni di vita, ma che ha potuto fare veramente grandi, grandi cose e tanto bene anche per la famiglia francescana. Sarà il vero dottore Mariano, chiamato il dottore Sottile, a lui la gloria di aver difeso l'Immacolata Concezione della Madre di Dio. Un piccolo accenno a questo grande fedele discepolo di San Francesco. Questo santo, beato Giovanni Don Scoto, preparato alla grande e nobile impresa, con una misteriosa apparizione della Beata Vergine Maria che lo confortò nelle sue amarezze. Cosa capitava? Il Beato Giovanni Don Scoto era un po' tardo d'ingegno, un po' tonto. Vediamo quando parla in quel film del dottore Sottile, il Beato Giovanni Don Scoto. E la Madonna gli promise questa grazia, gli donò questa grazia di una mente aperta al conoscibile, alla conoscenza, allo studio, e il Beato Giovanni Scotto l'ha consacrata per difendere la Madonna e particolarmente quel singolarissimo privilegio dell'Immacolata Concezione. Beato Giovanni Scotto incomincia a insegnare nelle cattedre universitarie di Oxford, di Parigi, e per il suo prodigioso ingegno, il suo acutissimo ingegno, per il quale ricevette anche il titolo di dottore sottile, doveva finalmente e difendere l'onore della Madre Celeste. E afferma che Dio ha voluto con una speciale redenzione e con una perfetta redenzione preservare la Beata Vergine Maria dal contagio di colpa. E quindi la Madre, in vista dei meriti del Divin Figlio, la Beata Vergine Maria, per un decreto dall'eternità, era stata destinata a Madre di Dio e quindi era stata anche esente da ogni macchia di colpa fin dal suo primo concepimento. E questo grande santo francescano esaltava così, come nessuno mai prima di lui, quella singolare bellezza di Maria che diventa la superredenta, la preredenta, e glorificava anche l'amorosa potenza di Dio. E quindi è un po' celeberrima quella disputa indetta alla Sorbona, l'Università di Parigi, la più prestigiosa della teologia, per ordine al pontefice il beato Benedetto XI e tenuta dopo sotto Papa Clemente V, alla quale intervenne anche il nostro beato che si trovava reggente allo studio parigino come rappresentante dell'ordine serafico. La disputa aveva precisamente lo scopo di mettere in chiaro questa verità sulla pia credenza dell'Immacolata Concezione di Maria, da non pochi contraddetta in quei lontani giorni. Il problema principale qual era? Si pensava al problema della salvezza universale, della redenzione di nostro Signore Gesù Cristo. Gesù è il Redentore, tutti ha redento. Come fa la Madonna? Il problema, la questione era come fa la Madonna, era esente dalla redenzione di Gesù Cristo, quindi una creatura poteva essere esente, poteva non aver bisogno di Gesù come Redentore. Il Beato Giovanni Don Scotto invece dimostra che proprio la perfetta redenzione, il perfettissimo Redentore, aveva bisogno di una perfettissima redenzione, e questa perfettissima redenzione arriva a preservare dal contagio di colpa l'anima, non solo a salvarla, ma a preservarla. E quindi questa disputa aveva proprio questo scopo di illuminare questo nodo questione che non si riusciva un po', in cui anche diversi santi trovavano uno scoglio, che non riuscivano a trovare la motivazione teologica per comprendere come una donna era immune. Sì, la comprendevano una tutta pura, Santissima, così, però non riuscivano un po' a collimare su questo problema teologico. Bene, un nuovo prodigio rincuorò questo grande atleta, figlio spirituale del figlio serafico, e precisamente nell'atto di salire la scala dell'università e presentarsi alla nobile assemblea composta dai più famosi dottori del tempo, Il Pio Francescano sostò dinanzi a una statua della Madonna e le rivolse questa confidenziale preghiera: Fammi degno di poterti lodare, o Vergine benedetta, dammi forza contro i tuoi nemici. Prodigio alle parole del santo religioso, che si accingeva a difendere le glorie della Divina Madre, la statua china il capo per assicurarlo della sua materna assistenza. E rincuorato ed infrancato da questo prodigio, Fra Giovanni, il beato Giovanni Nunziato, si reca dall'assemblea, ascolta tutte le ragioni addotte dagli avversari, alla fine, come illuminato dall'alto, prende la parola e corregge tutti gli argomenti, aiutato dalla Sacra Scrittura, dalla patristica, e confuta ad una tutte le pretese e ragioni degli avversari, provando ad evidenza che la Beata Vergine Maria è stata concepita senza macchia alcuna del peccato originale. E l'argomento fondamentale addotto dal Beato Giovanni Nunziato, in difesa della sua tesi, suona precisamente così: Perfettissimo mediatore è colui che ha un atto perfettissimo di mediare rispetto ad una persona per la quale media. Ma Cristo è perfettissimo mediatore, dunque Cristo ebbe anche un perfettissimo atto di mediare rispetto ad una creatura, cioè persona, rispetto alla quale era mediatore. Bene, rispetto a nessuna persona ebbe un grado più eccellente che rispetto a Maria, quindi in favore di lei Cristo mediò in grado perfettissimo, ma simile mediazione non esisterebbe se non avesse meritato di preservarla anche dal peccato originale. Quindi le parole del Beato furono come una nuova rivelazione, diedero luce e ottennero un pieno trionfo. È molto, molto bello. È come un giorno pensare, come un giorno la Madonna parlò a Santa Bernadette Soubirous nella grotta di Massabielle nel 1850, il 25 marzo, dicendo: Io sono l'Immacolata Concezione, come il Beato Giovanni Nunziato, anche lui ha preparato questa grande verità nella mente di tutti quei grandi studiosi e dottori di teologia, sacra teologia. Dovranno però passare ancora diversi secoli prima di arrivare all'8 dicembre del 1854, prima che venne proclamato come dogma rivelato, come verità di fede, e grazie appunto alla bolla pontificia, la bolla dogmatica Ineffabilis Deus, proclamata dal beato Papa Pio IX. Anche qui una bella, un bel filone francescano, beato Pio IX terziario francescano, e decide di proclamare questa verità di fede quando un po' tutti lo ritenevano una cosa non appropriata. C'era un grosso problema del positivismo, dello scientismo, in cui si negava tutto il soprannaturale, tutto i miracoli, si pensava di risolvere tutto con la scienza, e quindi già venivano rifiutati tutti quei dogmi precedenti, anche quelli antichi, figurarsi proclamarono nuovo, tanti tanti lo sconsigliavano questo intervento, e invece vedrai dopo come la Madonna 4 anni dopo confermerà questa verità con Lourdes, con tutti i suoi miracoli annessi e connessi, proprio per dare uno smacco a questo scientismo e positivismo, a questa scienza umana che gonfia come i rospi e rende arido il cuore a credere. E il beato Papa Pio IX utilizza si lascia ancora condurre da un altro santo francescano, San Leonardo da Porto Maurizio, che secoli prima consigliava al regnante pontefice, predecessore di diversi predecessori del Beato Pio IX, consigliava di indire un concilio per lettera, cioè di chiedere ai vescovi di tutto il mondo se questa verità poteva essere innalzata come dogma di fede. È un concilio senza spese, San Leonardo, frate minore, molto attento alla santa povertà, alla povertà serafica, e quindi vuole realizzare un concilio economico senza spese. E Beato Pio IX, anni dopo, utilizzerà questo insegnamento di questo santo San Leonardo da Porto Maurizio, anche questo bel filone che ha portato alla proclamazione del dogma dell'Immacolata. Visto come tanti hanno utilizzato i loro talenti, hanno messo tanti talenti al servizio della gloria della causa dell'Immacolata, la piena di grazia. Dopo questo grande difensore dell'Immacolata Concezione, Beato Giovanni Duscotto, che morirà all'età di 34 anni, e un vero esercito di confratelli che aveva una parola d'ordine, la difesa dell'Immacolata Concezione di Maria, fino ad arrivare a un certo periodo che i frati faranno anche il voto di sangue per l'Immacolata Concezione, il voto di difendere questo privilegio anche a costo della propria vita. E su questo campo teologico furono solo i francescani a schierarsi dalla parte dell'affermazione, mentre tantissime altre menti, anche fra le più elette, adducevano mille ragioni e per negare a Maria tanto onore o per giudicarne inopportuna una definizione dogmatica che era nei voti, nei desideri, nella volontà dei discepoli del poverello d'Assisi di San Francesco. E così tanti altre bellissime figure di frati nel corso della storia hanno scritto pagine bellissime. E Papa Clemente V diede compito a un frate, Niccolò Bonnet, morto nel 1360, di scrivere un trattato sull'innocenza originale della Beata Vergine Maria. E abbiamo ancora un altro fra Giovanni Vital che compose la difesa per l'immunità della Vergine Maria dal peccato originale. E ancora Clemente VII approvò tantissimo questo scritto, questo documento. E così nel corso della storia tanti frati hanno impegnato la loro mente e la loro conoscenza. Il beato Raimondo Lullo, glorioso apostolo e martire di Cristo, tra le sue opere le lodi in onore della Beata Vergine Maria, che esalta la perenne bellezza, esente da ogni corruzione e macchia della Madre del Signore. Tanti hanno scritto pagine bellissime che ancora forse non sono ancora arrivate ai giorni nostri, non sono ancora più poter reperibili o non ancora esaminate, ma pagine veramente importanti per far conoscere la bellezza e i privilegi della tutta piena di grazie, della tutta bella. E mentre grandi teologi, sulle tracce beate di Giovanni Duscotto, difendevano dalle cattedre universitarie con i loro scritti il principale privilegio della Madonna, e ci sono stati santi predicatori, e ricordiamo San Bernardino da Siena, San Giovanni da Capestrano, San Giacomo della Marca, il Beato Bernardino da Feltre, il Beato Bernardino da Bustis, e non cessavano di esaltare la benedetta fra tutte le donne, per le quali ogni lode non valeva ad esprimere il loro filiale amore che racchiudeva nel loro cuore. Così San Giovanni da Capestrano scrisse anche un trattato dell'Immacolata Concezione di Maria, e il beato il Bernardo da Bustis componeva il Mariale, che possiamo definire una delle più belle opere di lode dei privilegi mariani. Ricordiamo anche tra i sommi pontefici come il Papa Sisto IV, il pontefice francescano, il 2 febbraio del 1476 emanò la celebre Costituzione come Precelsa Meritorum Insignia, con la quale invita tutti i cristiani a tributare a Dio Onnipotente ringraziamenti e lodi per la concezione mirabile della Vergine Immacolata. E lì istituisce tre cose bellissime, tre atti solenni: istituisce la festa della concezione di Maria, approva la messa e l'ufficio propri della festa e concede sempre per la medesima festa e ottava una bellissima indulgenza. E volle che l'originale di questa Costituzione venisse deposto e conservato presso la tomba del Serafico Padre. Quindi un omaggio in onore del Serafico Padre San Francesco. E quasi frutto dello Spirito Santo verso l'Immacolata Madre di Dio che è stato riversato nei suoi figli. E lo stesso pontefice faceva erigere un altare dell'Immacolata Concezione nella Basilica di San Pietro e componeva una preghiera che è un'espressione genuina di un amore filiale, di un innamorato della Divina Madre. Dio ti salvi, o Maria, Madre di Dio, Regina del Cielo, Porta del Paradiso, Signora del Mondo. Tu sei singolarissimo, Maria, tu sei la Vergine Purissima, tu concetta senza peccato originale, perciò Immacolatissima. Tu senza macchia concepisti Gesù Salvatore. Tu fosti verissimamente avanti il parto, nel parto e dopo il parto, illibata e inviolata. Fa con le tue sante preghiere che io viva puramente, piamente, santamente. Prega per me, Gesù, tuo diletto figliolo, e ricevimi dopo la morte, liberami da tutti i mali della mente e del corpo, che acquisti le opere della misericordia e che goda con te in eterno del paradiso. Ecco, allora, vediamo un po' come i santi hanno voluto brillare di questo amore in onore alla Beata Vergine Maria, grande e bellissima madre e regina. Ma vogliamo fare un attimo di pausa, per poi riprendere fra qualche minuto e continuare questo bel argomento dell'Immacolata Concezione che abbiamo festeggiato in questo bellissimo mese di dicembre, tutto un mese dedicato alla Madonna e anche un altro privilegio della festa della Regina dell'Ordine Serafico della Beata Vergine Maria. Fra qualche minuto, Ave Maria. Bentrovati dopo questa pausa per continuare a vedere quanto l'opera del Serafico Padre San Francesco e di tutti i suoi discepoli, la sua scuola, tutti i suoi figli, tutti i suoi santi, i dottori della Chiesa, i predicatori, hanno collaborato all'opera, ognuno nel proprio ruolo, ognuno nel proprio modo, a questo avanzamento della scoperta del mistero dell'Immacolata Concezione fino ad arrivare alla proclamazione del dogma. Parlavamo come il Papa Sisto IV diede proprio questo sviluppo e quest'opera di questo grande pontefice ha un po' segnato una seconda tappa nel cammino verso la desiderata finale definizione dogmatica. Continuano le opere dei teologi per confutare tutti coloro che si opponevano, per un po' dirimere i dubbi che c'erano su questa verità di fede, e i dottori francescani nel Sacrosanto Concilio di Trento chiedono una parola decisiva sul privilegio mariano e i santi padri dichiarano che la Vergine non è compresa nel decreto che stabilisce l'universalità della colpa originale. E questa è un po' una proclamazione indiretta dell'immunità di Maria Santissima dalla prima colpa originale. E per i francescani, felice di aver ormai raggiunto una tappa quasi definitiva, hanno incominciato a lavorare con più febbrile amore preparare il definitivo trionfo della Beata Vergine Maria, la santa piena di ogni grazia piena. In Spagna cominciano a sorgere l'Arciconfraternita dell'Immacolata all'inizio del XVIII secolo e nel santuario Mariano di Guadalupe, tutta volta appariva la Madonna a un Pio francescano, fra Francesco di San Giacomo, comandandogli di predicare ovunque il suo augustissimo privilegio. Questa è una cosa molto bella. Alla Santuario Madonna di Guadalupe e chiede a un francescano di predicare questo suo privilegio dell'Immacolata Concezione. Ancora Papa Gregorio XV faceva un'ulteriore modifica alla liturgia inserendo la parola Concezione, prevedendo di 2 secoli la definizione dogmatica. E anche un'altra anima molto bella che piace a Gesù, la venerabile Madre Maria d'Agreda, della Suore Concezioniste, anche questa riforma, quest'ordine francescano dei Concezionisti ebbe anche un influsso molto importante. E questa della venerabile Madre Maria d'Agreda è con un'opera importantissima, pregiatissima. E penso che coloro che sono un po' sensibili al sentiero mariano serafico hanno questa devozione alla Beata Vergine Maria. Questo libro della mistica città di Dio non dovrebbe un po' mancare tra gli appuntamenti di una lettura, almeno meno nella versione compendiata che c'è stata, se non è possibile, un po' i 2 tomi che riguardano la vita della Beata Vergine Maria raccontata alla venerabile Madre Maria d'Agreda. E nessuna creatura nei secoli passati aveva mai parlato o scritto così bene delle grandezze della Beata Vergine Maria e anche delle meraviglie della sua Immacolata Concezione. Tempo fa abbiamo un po' preparato una novena proprio al Santo Natale, proprio un po' facendoci aiutare da questo bellissimo libro. Verrebbe adesso una domanda, ma come mai? Tanti e tanti si mostrarono più o meno ostili a questa pia credenza, fecero sì che la lotta si protrasse per lunghi secoli. Vedevamo Innocenzo XII rendeva obbligatoria tutta la Chiesa l'ufficio con l'ottava di Immacolata Concezione, Clemente XI ne levava la festa a precetto. I soli francescani non dubitarono mai. E a questa domanda risponde la Beata Vergine Maria a una consorella del terzo ordine, a Santa Brigida, che dice: Piacque a Dio, dice la Madonna alla Santa Brigida, piacque a Dio che i miei amici dubitassero della mia concezione immacolata e che ciascuno a suo modo mostrasse il suo zelo per il mio onore, perché a tempo opportuno risplendesse la verità. Quindi è un po', dice, ma come mai subito questa bella verità di fede non è subito stata proclamata onore e gloria dell'Immacolata, onore e gloria di Dio? Dio aveva disposto questo. Piacque che che a ciascuno a suo modo mostrasse il suo zelo per l'onore dell'Immacolata. E questo penso che sia proprio anche uno sprone, un po' un pungolo, perché come la Madonna, come Dio, ha voluto vedere l'opera, lo zelo di tanti nel difendere la verità, nel parlarne, nel propagarne, ciascuno come poteva, con i talenti che aveva. Ricordiamo il beato Bonaventura da Potenza, quando riguardo dell'Immacolata Concezione diceva: io non sono teologo, non so predicarvi, ma per la verità dell'Immacolata Concezione sono pronto, tac, e si segnò il capo del collo anche a dare la mia vita. Per difendere questa verità, ricordiamo che il voto di sangue dei frati che fecero lungo nei secoli proprio per difendere questo privilegio dell'Immacolata. La Madonna piace, a Dio piace che ognuno di noi si impegni a onorarla nel modo che è possibile. Quindi, anche dal punto di vista nostro, che siamo non solo per i frati o le suore o i sacerdoti, così uno che è a casa. Io cosa posso fare per l'Immacolata? Beh, quest'anno ho distribuito 10 medagliette. Bene, faccio il proposito, il prossimo anno ne distribuirò 15. Ma io ne ho distribuite 100. Bene, 120, 150. Io ne ho distribuite 1000. Bene, mi impegnerò a distribuire 1200. Ho avuto l'opportunità di parlare della Madonna. Bene, mi impegnerò a non mancare di portare. Ognuno, ho dato delle pagelline, ho dato dei rosari, ho dato qualcosa che... Cosa ho fatto per l'Immacolata? Bene, ci prepariamo al Santo Natale la venuta del dono dei doni che è Gesù nostro Signore. E che doni abbiamo fatto? Che cosa gli portiamo noi, la culla di Betlemme, alla Beata Vergine Maria, a San Giuseppe? I Santi Magi porteranno oro, incenso e mirra. Io cosa gli ho portato? Guarda, Madonnina, per te ho fatto questo apostolato, per te invece ho potuto offrire solo delle sofferenze, sono stato ammalato tanto tempo così, ma ti ho offerto, fatto questi atti di offerta. Per te ho preparato un vestitino per Gesù bambino, che ho fatto tante preghiere come la Santa di Bologna, Santa Caterina da Bologna, la Santa Caterina di Vegri, lei che aveva preparato un vestitino a Gesù bambino con la Madonna composto di 10.000 Ave Maria, adesso non vorrei dire un numero, 1.000 Ave Maria, mi sembra 10.000 Ave Maria che avesse composto questo vestitino. Perché non possiamo fare anche noi queste cose? Nel piccolo, non ne faccio 10.000, non ne faccio 1.000, ne faccio 100, 200. Beh, ognuno qualcosa può fare. Che cosa posso fare io per te, o Maria? Concedimi di lodarti, o Vergine Maria, e dammi forza contro i tuoi nemici. Quella bella preghiera del beato Giovanni Dunscotto dovrebbe sempre più anche toccare il nostro cuore. Dicevamo che solo i discepoli della scuola francescana non dubitarono mai di questa verità dell'Immacolata Concezione, anzi, fedeli agli insegnamenti del loro padre, il Serafico Padre, San Francesco, e dei loro confratelli, nello studio, nella predicazione, che per 6 secoli si sono dimostrati sempre difensori, più devoti, più perseveranti di questo singolarissimo privilegio di Maria. E allora ecco che il capitolo generale tenuto a Segovia nel 1621 rinnovava solennemente il giuramento che avevano già fatto i loro predecessori di sostenere sempre l'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Oggi questa è una verità di fede, non è più un problema, però oggi siamo proprio nel tempo e alcuni teologi, alcuni padri parlano dell'era glaciale mariana, proprio del raffreddamento. Dopo un po' un riscaldarsi degli anni 50, del dopoguerra, subito dopoguerra, dopo è iniziata l'era glaciale e di questo minimalismo mariano che riduce la Beata Vergine Maria come una donnettina, come una di noi, una donna feriale, alcuni così la chiamano. E questo minimalismo va proprio contro quello che è il massimalismo che Dio, il Verbo incarnato, Gesù Cristo nostro Signore, ha dato di privilegi alla Beata Vergine Maria. Pensiamo come nel capitolo generale celebrato a Toledo nel 1645 proclamarono la Beata Vergine Maria sotto il glorioso titolo di Immacolata Concezione, protettrice e patrona speciale di tutto l'ordine serafico. Quindi questi atti solenni della famiglia francescana assicurarono alla Chiesa quella definizione che, quanto lungamente desiderata e attesa, riuscì altrettanto gradita e solenne. E anche in questo doveva essere facilitata e preparata, come dicevamo precedentemente, da un altro figlio del Serafico Padre, San Francesco, proprio da San Leonardo da Porto Maurizio. Questo grande santo, che era molto devoto alla Beata Vergine Maria, il grande propagatore anche nell'apostolato della Via Crucis, molto devoto al mistero dell'Immacolata Concezione, scriveva 2 lettere, una alle quali era diretta al Nunzio Apostolico di Parigi, con le quali stimolava il pontefice a definire il dogma di fede dell'Immacolata Concezione alla Madonna e suggeriva l'idea di una nuova forma di consultare l'Episcopato cattolico, senza bisogno di radunarli in un concilio. E il santo moriva nel 1757, ma le sue lettere rimanevano e più tardi il beato Papa Pio IX le volle vedere, leggere e apprezzò il suggerimento di quel santo. E subito interpellò per iscritto tutti i vescovi del mondo e non tardarono a giungere il suo 750 lettere, l'espressione della comune credenza di 200 milioni di cattolici nella Concezione Immacolata di Maria. Tanto bastò perché l'8 dicembre del 1854, con quella bolla Ineffabilis Deus, proclamasse verità di fede questo dolcissimo mistero mariano. E qui è il caso di ripetere le lodi dei figli di San Francesco, quelle belle parole del Sacro Testo. Sorsero i suoi figli e la predicarono beatissima dal libro dei Proverbi. E alla voce del pontefice fece ecco il mondo intero che giubilava, come possiamo dire, la città di Betulia, al ritorno della sua salvatrice Giuditta contro l'empio Oloferne. Così cantò l'Osanna e il Magnificat, la Madonna Immacolata. Le risposte dei pontefici: questa verità è creduta dal popolo, il sensus fidelium. E qui dobbiamo fare anche un altro passo che abbiamo un po' parlato precedentemente in un altro incontro. Come la Madonna abbia ritenuto opportuno questo tempo maturo e si sia preparato lei questa proclamazione dogmatica con l'apparizione della medaglia miracolosa del 1830, la medaglia dell'Immacolata. Con quella scritta: Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a voi. Quell'immagine della Madonna che schiaccia la testa al serpente infernale, ecco la donna del protovangelo di Genesi 3:15, e lei con quei raggi che sparge sulla terra, lei che è la mediatrice di tutte le grazie dispensatrice, la madre, la M sormontata da una croce, lei è sempre socia del Redentore ai piedi della croce come madre corredentrice. Tutto questo, e in più la Madonna, volendo anche benedire questa medaglia, procurando veramente tante grazie materiali e spirituali, tanto da farla definire la medaglia miracolosa, proprio fece una preparazione nel cuore dei fedeli che tutti portarono questa medaglia. Si stima che in pochi anni vennero stampati 16 milioni di esemplari. Quindi, quando un Papa il Pio IX scriveva questa lettera per chiedere così, milioni, milioni, milioni di cattolici portavano con sé, pregavano tutti i giorni, questa giaculatoria Maria concepita senza peccato. Quindi la Beata Vergine Maria aveva preparato anche questo terreno, anche lei, nella devozione, nella pietà popolare, nel cuore, dei fedeli. Che dire il giorno della solenne proclamazione del dogma? Al termine di questa solennissima cerimonia si videro prostrati ai piedi del Sommo Pontefice ministri generali delle diverse famiglie francescane e offrirgli due simbolici doni, un giglio d'argento e una rosa d'oro, in riconoscenza per la nuova gloria che aveva dato alla patrona speciale del loro serafico istituto, con la consacrazione definitiva impressa a una credenza che fu sempre il più caro patrimonio dei suoi dottori, delle sue scuole, dei suoi santi. La Madonna è l'Immacolata Concezione. Ecco il divino modello a cui devono guardare di continuo, specie tutti i figli del serafico padre San Francesco. Modello di purezza senza confronti, la fonte di grazia senza limiti, che attraverso questa Immacolata Vergine Madre l'uomo ha ricevuto il Salvatore, quindi ogni bene, il datore di ogni bene. Ecco la preparazione al Santo Natale. Ecco lei l'Immacolata, la piena di grazia, perché dovrà darci l'autore di tutte le grazie, perché questo autore di tutte le grazie ha scelto di venire non come poteva venire come sotto forma di un angelo, non come poteva venire come Adamo ed Eva, già uomo adulto, ma farsi bambino e chiedere il consenso, il permesso di entrare nel mondo, nella storia, per il nostro bene e per la nostra salvezza. E l'ha chiesto la Beata Vergine Maria. Ecco, sono l'ancella del Signore, si compie in me la tua parola. Ecco che quel grembo immacolato di Maria, della Madre di Dio, che prepara una degna abitazione al suo divin Figlio, e nel cuore nostro, che è rimasto sempre puro o reso tale dalla penitenza, possa sempre albergare, prendere alloggio Dio con la sua divina grazia, per intenzione dell'Immacolata, Madre sua e Madre nostra. E ci sia dato anche di varcare finalmente e felicemente le immacolate soglie del paradiso. A gloria di Dio, a onore della Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria e per il bene della salvezza di tutte le anime. Mi piace anche, ho piacere di ricordare insieme con voi come il mese di dicembre si è arricchito anche da un'altra celebrazione. Il 15 dicembre, 8 giorni dopo la solennità dell'Immacolata Concezione, si festeggia la Beata Vergine Maria sul titolo di Regina dell'Ordine Serafico. O almeno si festeggiava o per chi ancora lo festeggia, ma è un punto molto importante anche questo per onorare la Beata Vergine Maria. E non bastava solo l'Immacolata Concezione, e beh, sai, dipende, qui dipende dall'amore, dipende dal cuore. Il Sommo Pontefice, Papa Pio X, San Pio X, con una lettera dell'8 settembre a Natività della Beata Vergine Maria del 1910, concedeva all'intero ordine serafico di invocare la Madonna nelle litanie lauretane col titolo di Regina dell'Ordine dei Minori, prega per noi. Il Santo Pontefice, nel concedere questa invocazione delle litanie, rievoca quella grande pietà del serafico padre San Francesco verso la Madre di Dio e riportava in proposito quanto ci è stato tramandato dal beato Tommaso da Celano, il primo biografo di San Francesco, quello tra i più importanti. Il Pio biografo infatti lasciò scritto che il nostro beatissimo patriarca era solito cantare lodi speciale alla Vergine Santissima. La pregava e le offriva i suoi affetti con tale ardore che lingua umana non vale a descrivere. E l'importanza del beato Tommaso Celano è che, anche considerando che ha conosciuto il serafico padre San Francesco, ha ricevuto l'abito per le mani del serafico padre San Francesco, quindi è un testimone. E alla voce di San Tommaso fa eco anche quella del serafico padre, del serafico dottore Bonaventura, il dottore serafico, che scrisse, un po' stato il teologo che ha un po' rivisto tutta la vita di San Francesco. San Francesco amava la madre del nostro Signore Gesù Cristo di indicibile amore. Non si può dire quanto l'amava, un amore indicibile, per la ragione che per mezzo di lei il Dio della Maestà si è fatto nostro fratello. Ti ringrazio perché col tuo sì e col tuo fiat hai permesso a nostro Signore Gesù, Figlio di Dio, vero uomo, di incarnarsi, di prendere la nostra natura umana, di farsi nostro fratello e farci diventare figli di Dio per adozione. Ecco quello che ti voglio ringraziare, dice Beato San Bonaventura, rivolto al serafico padre San Francesco. Gesù, il Dio della Maestà, si è fatto nostro fratello e sempre per opera di questa benedetta madre abbiamo conseguito la divina misericordia. E dopo nostro Signore Gesù, San Francesco, dice ancora San Bonaventura, ripose tutta la sua fiducia in Maria Santissima e la costituì avvocata sua e dei suoi figli spirituali. La Madonna è la nostra avvocata, rifugio dei peccatori. E perciò appena si vide attorniato, appena raggiunse il numero di 12 compagni, mosso da un interno impulso, li condusse, ricorda San Bonaventura, a Santa Maria degli Angeli, alla Porziuncola, affinché là, dove l'ordine aveva avuto il suo primo inizio, ricevesse anche il necessario incremento. Lo stesso San Bonaventura, quale ministro generale dell'ordine, volle che per mezzo dell'imitazione della Madonna tutti i suoi frati si consolidassero, si rafforzassero, specialmente in una virtù, nell'umiltà. E San Francesco voleva frati minori, bene, non solo di nome, ma anche di cuore, di opere veramente umili e miti, quindi fondati nell'evangelica povertà e nella perfetta umiltà. E a chi affidarli, a chi consacrarli, se non alla Mater Umilissima, la Beata Vergine Maria, e a rivendicare i diritti di simile povertà fondata sull'umiltà, così parla San Bonaventura alla Beata Vergine Maria. E tu, mia degnissima regina del mondo, difenditrice dei poveri e avvocata degli umili, sublimata, innalzata molto più della regina Ester, porgi orecchio al tuo Mardocheo, cioè a San Francesco, e degnati di pregare il re dei re. Santa Lester, la regina Ester pregò il re Assuero di risparmiare il suo popolo. Bene, con San Francesco, tu, o nostra regina del cielo e della terra, Maria Immacolata, prega il re del cielo e della terra, il re Dio Onnipotente, affinché per i tuoi sacri esempi, i tuoi meriti, o Maria, abbia a conservare e a glorificare lo stato dei poveri, che volle simile allo stato suo, anzi unito da una quasi parentela. Fratello, in Cristi, fratelli in Cristi, e vogliamo condividere la vita di Cristo, la sequela Cristi. È anche vero che abbiamo visto come l'ordine serafico, fin dal suo nascere, ha considerato la Vergine Immacolata quale sua speciale patrona e anche solennemente l'ha proclamata. Ma siccome dobbiamo considerare come la festa dell'Immacolata, che è una festa principalmente per tutta la Chiesa universale, ecco che allora il cuore dei figli di San Francesco desideravano commemorare in un giorno speciale la Madonna sotto il titolo di Regina dell'Ordine, del loro ordine, per tributarle quindi in questo giorno delle lodi speciali, rievocando le tante benemerenze celesti che la Vergine Immacolata ha avuto sempre per e tutti i discepoli della scuola serafica di San Francesco. E quindi ecco che hanno pensato, per accendere maggiormente l'amore alla Vergine Santissima, tra i membri delle famiglie del primo, secondo e terzo ordine della famiglia francescana e aumentarne il culto doveroso, allora ecco come il venerabile Papa Pio XII, con un suo decreto del 14 luglio del 1949, concedeva a tutti i francescani che celebrassero la desiderata festa di Maria Santissima, Regina dell'Ordine Serafico, Regina dell'Ordine dei Minori. E precisamente in quale data? Il 15 dicembre, che è l'ultimo giorno dell'ottava dell'Immacolata. Come funzionava per noi un po' l'ottava? Abbiamo l'ottava di Natale, l'ottava di Pasqua, sono 8 giorni in cui si celebra come un prolungamento di questa gioia di grazia per il mistero del Santo Natale, per il mistero della Pasqua di Risurrezione. Bene, anche altre celebrazioni avevano in precedenza altre ottave, tra cui l'ottava dell'Assunta, tra cui anche l'ottava dell'Immacolata. Quindi per 8 giorni c'era un prolungamento di gioia nella celebrazione liturgica di questa grande solennità. Proprio l'ultimo giorno di quest'ottava doveva così festeggiare la Regina, l'Immacolata, sotto il titolo di Regina dell'Ordine Serafico. Ecco allora la preghiera che c'era nella. Precedentemente diceva: O figli di Francesco, uscite dunque e guardate la vostra regina, che è lodata dagli astri del mattino, la cui bellezza è ammirata dal sole e dalla luna, nel cui sospetto giubilano tutti i figli di Dio. O servitutti del Signore, oggi dunque benedite il Signore, voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa di Dio. È particolarmente. E per voi, figli del Serafico Padre San Francesco, è concessa questa grazia in questo giorno della festa dell'Ordine, Regina dell'Ordine Serafico, di giubilare e innalzare lodi alla propria regina. Possiamo quindi immaginare come tutti i discepoli del Serafico Padre San Francesco, che per 7 giorni avevano cantato le lodi liturgiche assieme a tutta la Santa Madre Chiesa, innalzando lodi alla Madre di Dio, l'Immacolata, in questo giorno dell'ottava, del 15 dicembre, della festa della Regina dell'Ordine Serafico, ecco che allora il loro sguardo era fisso alla propria regina. Allora, ecco allora del preghiere dell'ufficio: rifulgerai di luce splendida, o Immacolata Regina nostra, e tutti i confini della terra ti adoreranno. Tu poi ti rallegrerai nei tuoi figli, raggruppati attorno a te, e da te benedetti, offerti al tuo divin figlio. O Madre beata, o Vergine sempre intatta, o Regina nostra, intercedi per noi. E a questi slanci di filiale affetto segue la preghiera liturgica, che molto spesso non dovrebbe mancare sulle labbra di ogni francescano, anzi dovrebbe essere un po' il programma fondamentale di vita serafica, se così ci è permesso. O Dio, che hai dato al tuo servo Francesco e ai suoi figli un speciale aiuto nella Beatissima Vergine Maria, concedici la grazia che sotto la protezione della stessa Madre Regina nostra possiamo fedelmente servire la tua maestà e diffondere con la parola e con l'esempio la gloria del tuo santo nome. Quindi ecco il ruolo della Madonna come mediatrice, come nostro aiuto specialissimo. Ecco allora quella lei, mediatrice di tutte le grazie, sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, il Suttum Presidium, la più antica preghiera dei cristiani del secondo secolo e sotto la tua protezione cerchiamo rifugio. Concedici la grazia che sotto la tua protezione, la nostra Madre Regina, possiamo fedelmente servire la maestà di Dio e diffondere con la parola e con l'esempio la gloria del tuo santo nome. Ecco, può essere aiutato in questa grazia di un santo apostolato. Perché tante anime possono incontrare, conoscere e sempre amare con più perseveranza, con più generosità il nostro Signore Gesù, di cui l'Immacolata, come Regina, come Madre, come Beatrice di tutte le grazie, è la via più facile, la via più breve, la via più sicura per ottenere tutto questo, anche tutti i frutti di apostolato. E allora ecco un po' a preparazione, questi giorni che ci preparano, quindi abbiamo iniziato la novena al Santo Natale, proprio chi può meglio prepararci questa novena, questo mistero natalizio, se non lei, la nostra Madre Regina, la piena di grazia, l'Immacolata. Vogliamo proprio chiedere che i suoi sentimenti che ha avuto alla grotta di Betlemme possano infondersi nel nostro cuore, le sue aspirazioni, le aspirazioni di San Giuseppe, la gioia dei santi pastori, dei santi magi, che si incamminano in questo cammino di fede per incontrare Gesù Salvatore, possa spronarci, accompagnarci, aiutarci e riscaldare il nostro cuore, perché possiamo testimoniare ovunque l'amore di Gesù che ha dato noi nella piccola grotta di Betlemme, l'amore dell'Immacolata che come Mamma Celeste, come nostra regina, vuole abbracciare tutti noi. Chiediamo la sua benedizione materna che ci aiuti a prepararci santamente a questo santo Natale. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a voi. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, e Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari amici, a voi tutti una santa novena di Natale, una santa preparazione al Santo Natale e questa santa preparazione ce la può tenere la nostra Madre Immacolata e nostra Madre Regina. Ave Maria a tutti, Ave Maria, Ave Maria.